terzo, quarto e quinto ginnasio furono trasferiti in provincia di Bergamo ed esattamente a Basella, che è il piccolo centro, frazione di Urgnano, ed è a 15 km da Bergamo, a 40 km da Milano. Perciò nell'agosto del 1941 io sono trasferito a Basella. Io ero in terza ginnasio e andammo tutti a Basella. Intanto a casa di Giuseppe Pezzaldi era rimasto Gianmaria, Mario e Gemma. Ma non sarebbe passato molto tempo e anche Mario avrebbe dovuto partire militare. Non vi ho detto alcune piccole cose che stanno ad indicare la posizione che io godevo all'alunnato già a Carpesino, dopo un po' che ero arrivato, ma non molto. Non era passato ancora un mese, mi chiamò il direttore, mi consegnò una chiave e mi disse: questa è la chiave del pane, ce l'hai in consegna tu. Tu distribuirai il pane a tutti in parti uguali, senza fare distinzioni. E vi assicuro che io per tutto quel tempo, con la chiave del pane in mano e con la fame che dilagava, perché la guerra aveva portato già fin dall'inizio il razionamento, ma ormai con il razionamento arrivava la fame. E io vi posso garantire che, avendo una stanza piena di pane, non vi dico quando era fresco, il profumo terribile mi faceva venire un appetito spaventoso, ebbene vi garantisco, con in mano la chiave del pane, io non assaggiai mai nemmeno una briciola e distribuivo il pane a tutti i miei compagni nella stessa misura. Questo ve l'ho detto fin dall'inizio. Ma una volta arrivato a Basella, addirittura fui nominato prefetto di tutti i ragazzi. Chi era il prefetto? Il prefetto era in mancanza, in assenza di un superiore, era il superiore. Bah, si potrebbe dire alla militare, era il caporale, era colui che doveva controllare tutti, rendere conto ai superiori. Ebbene, l'anno scolastico, del primo anno scolastico della Basella è 41-42, e nel 42, nel 1942, vennero a Basella papà e Mario. Si capisce, vennero a trovarmi, ma il momento che io e Mario rimanemmo soli, egli mi disse che sono venuto a trovare perché parto per la guerra, forse non ci vedremo più. gliel'aveva detto nonnarella. Vai a salutare tuo fratello. Potrebbe succedere che non vi vediate più. E così zio Mario venne a trovarmi con papà. Poi tornò a Roma e poi partì in militare. Prima andò a Monopoli, presso Bari, e poi partì per l'Albania. Così, a Roma, in casa di Giuseppe Mezzaldi, era rimasto Gian Maria e Gemma, i tre figli intermedi erano sparpagliati per il mondo. Certo, a pensarci oggi, il fatto di nonnarella che mandava Mario a salutarmi, mi viene un pensiero così. La mamma sentiva, chi può dire cosa sentono le mamme? Sentiva che quel suo figlio Mario avrebbe perso in gioventù. Sarebbe sopravvissuto alla guerra, ma poi vi racconterò, perché finora Mario l'ho nominato poco. Era un ragazzo schivo, si dava arie, era modesto, ma era profondamente buono. Quindi era il momento che parlerò un po' più a lungo di lui, perché egli, come del resto era successo a Carlo, viene fatto prigioniero dei tedeschi dopo l'8 settembre e internato in campo di concentramento in Germania, dove rimarrà fino alla fine della guerra, cioè al 1945. Ma Mario Mezzaldi ci ha lasciato un documento che io oserei chiamare rarissimo. Poche sono le famiglie nel mondo che hanno il diario giornaliero di un prigioniero della Seconda Guerra Mondiale internato in Germania. Il diario di Mario è nelle mie mani e mi riprometto, prima o poi, se ci riesco, di pubblicarlo. Così tutti saprete chi era Mario Pezzaldi, vostro mio fratello, vostro zio, vostro prozio. Non solo fa parte della famiglia, ma fa parte della storia, perché in quegli anni noi Pezzaldi di Roma abbiamo partecipato alla storia d'Italia, anche se è un capitolo di storia sfortunata, ma che purtroppo è stata vissuta ugualmente da noi. Ho appreso la caduta di Roma senza combattere. Anche per Roma la guerra è finita e voglio sperare cominci una nuova era di vita ottima. Ho condiviso la tragedia degli ultimi giorni nei quali la popolazione romana chissà quanto ha sofferto. Il mio pensiero è corso a Gianni ed Elena e si è unito alle loro mille preoccupazioni per il piccolo Guido. Quante ansie il mio cuore racchiude sulla sorte dei miei cari. Ho ricevuto 3 scritti da Olgiate e un pacco contenente riso, farina e pasta. Penso alla bontà e ai sacrifici delle zie e non vorrei facessero molti sacrifici per accontentarmi. È il secondo pacco che mi inviano e sono per me una gran risorsa. Un piatto di risotto ha più sostanza di 10 minestre tedesche, le quali in questo mese vengono fatte a base di rape e carote disseccate, con l'aggiunta ogni tanto di qualche patata, di verdura secca, di farina di rape che puzza e di orzo. Dall'Italia è giunto 1 chilogrammo di gallette individuale. Ai primi di luglio ho ricevuto una lettera da zia Isa, scritta in parte anche da Luigi. Fu per me una cara sorpresa ricevere da Luigi delle sì care parole di conforto e coraggio. Gli ho risposto subito. Con le zie di Olgiate la corrispondenza continua tuttora. Zia Isa mi risponde sempre, come una vera mamma. Mamma, quale dolce parola! Un anno fa, tornando a casa dall'Albania, la vidi piangere dalla gioia di vedermi. Il suo sguardo e il suo dolce sorriso sono sempre davanti a me. Se tornassi ora a casa, chissà il volto di mamma. Un angelo non saprebbe farlo certo meglio. Purtroppo penso ai suoi immensi sacrifici e alle sue preoccupazioni unite a quelle di papà. La guerra li ha forse invecchiati, ma certo la fede li avrà molto aiutati. Non vedo l'ora di riabbracciare i miei genitori e vivere ancora sotto il loro sguardo, ricavandone tanti consigli e insegnamenti. Queste parole di questo diario, scritto in un periodo di vita durissima e snervante, ritorneranno a mente quando sarò più sollevato da una vita futura buona. Mi saranno di rimprovero se dovessi lamentarmi di qualche cosa. Avete capito che ho letto una pagina del diario di Mario, una pagina che auguro di poter leggere in maniera totale, perché il diario di Mario è un piccolo tesoro di insegnamenti e vale quanto un corso di teologia alla Sorbona. Potete credere o non credere, ma poca importanza. Chiunque legge il diario di Mario rimane colpito dalla forza, dalla fermezza, dal coraggio di questo ragazzo di 22 anni. Anzi, quando ho scritto il diario ne aveva 21, ragazzo di 21 anni, sentite cosa scrive. E datemi un momento di respiro adesso. Le cose, ve l'ho detto già più di una volta, sono le piccole cose quelle che fanno da supporto alle cose più grandi. Per darvi l'idea del clima di guerra che aumentava e peggiorava continuamente, ma peggiorava di giorno in giorno, perché insieme alle cattive notizie che arrivavano dai vari fronti, l'Africa, la Russia, la Grecia, l'Albania, arrivava sempre di più la scarsezza di generi alimentari. Ed io ricordo che all'alunnato di Carpesino, gli ultimi 3 mesi prima di essere trasferito alla Basella, abbiamo mangiato tutte le sere solo castagne secche cotte nell'acqua. Ed eravamo tutti ragazzi in fase di crescita. E questa avveniva senza un lamento, senza alcun atto di ribellione. Non solo perché ci era impossibile, ma soprattutto perché si sapeva che anche nelle nostre famiglie la situazione non era migliore. Pensate che un giorno Nonnarella a Roma ha fatto un'insalata con i limoni, non c'era altro. Così, siccome parliamo di fame di quegli anni, e la fame è un colore del quadro, è un colore diffuso, devo qui ricordare sempre le persone che ci hanno aiutato. A Roma c'era un giovane che era dell'oratorio di Milano, un milanese, che stava a Roma a fare il carabiniere, Ebbene, questo giovane che si chiamava Pirelli partiva dalla sua caserma in motocicletta per portare il rancio a casa di Pezzaldi Giuseppe. Poi, quando io ero a Basella, l'alunnato di Basella aveva una casa in Valtaleggio, una casa rustica, era buona solo per l'estate. E i ragazzi, noi ragazzi, andavamo un mese di luglio in Valtaleggio, ad Olda, sul fiume Enna, sul torrente Enna. La casa era proprio sul torrente, in fondo valle, a metà strada tra Olda e Peghera. E lassù, un'estate del 1942, venne papà, mamma e Gemma, stettero alcuni giorni con me. E ricordo ancora che mamma mi diceva: abbiamo attraversato Milano a piedi, era tutta in fiamme. L'anno dopo sarebbe venuto anche Gianmaria, sempre ad Olda, in Valtaleggio, e univa l'utile al dilettevole. Il dilettevole era la visita che poteva fare al suo fratello minore, e l'utile era quello di fare un carico di farina di polenta da portare a Roma, dove la fame, come vi ho detto, cresceva ogni giorno di più, perché la polenta era l'unico genere alimentare che per noi abbondava, perché, ve l'ho detto, eravamo a 15 km da Bergamo. Eravamo nella zona della massima produzione di mais, e lo è ancora adesso, e quindi c'era possibilità, appunto, di rimediare la farina di polenta. Ma immaginate voi, uno che parte da Roma, viene in Valtaleggio, sì, per visitare, far visita al fratello, ma per rimediare un paio di valigie di polenta da portare a Roma. Ecco che cosa era la guerra per chi stava a casa, mentre per gli altri era per chi stava al fronte e moriva, chi stava in Russia e moriva, chi stava in Africa e moriva, e chi era prigioniero in Germania e moriva anche lui di un tipo di morte diversa, senza spargimento di sangue, ma un'agonia continua. Vi dico queste cose perché sappiate che se la guerra è stata purtroppo quello che è stato, cioè uno sfacelo totale per tutti, la famiglia Pezzaldi di Giuseppe e tutti i Pezzaldi in generale hanno affrontato la guerra con forza, serenità d'animo. E questo a indicare il carattere dei Pezzaldi. Il carattere dei Pezzaldi è un carattere forte, anche se ha dei risvolti non troppo lodevoli, ma è un carattere di combattenti, di gente che non si arrende davanti alle difficoltà della vita. Io posso essere anche un po' retorico, ma so di parlare ai miei nipoti, pronipoti e bisnipoti. So di parlare a qualcuno che non mi avrà mai conosciuto e che io non ho conosciuto, ma è giusto che egli sappia pieno i suoi antenati, perché io qui sto raccontando la storia dei Pezzaldi. Intanto, nel 1942 scoppia in Italia un'epidemia di tifo e anche noi a Basella ne fummo colpiti. Morì il nostro professore più caro, a 31 anni, Edmondo, padre Edmondo, un uomo meraviglioso. Morì un mio compagno, Albani. Si ammalarono una diecina tra insegnanti e alunni. Ed io a 15 anni fui chiamato dal direttore, il quale mi disse: Pezzaldi, tu che sei il più in gamba di tutti noi, puoi fare qualcosa per fermare questa epidemia? Sembra una cosa assurda, mi assicuro che è vero. Ed io mi detti da fare, non sapevo nemmeno cosa fosse il tifo, perché ho tralasciato di dirvi che dove eravamo c'era sì il medico, ma aveva 85 anni e poveretto aveva più da curare se stesso che gli altri. E allora io ragazzo formai una squadra, svuotammo tutti i pozzi neri. Sapete cosa sono i pozzi neri? Sì. Poi salimmo sul serbatoio dell'acqua, che era grande come la stanza, che si riempiva d'acqua dal pozzo con una pompa a motore e poi ridistribuiva l'acqua tutta la casa. Svuotammo il serbatoio dell'acqua e brusco e sapone lavammo tutto il serbatoio. E poi altre cose ancora, ma oggi a distanza di tanto tempo mi meraviglio dell'intuizione, perché sappiamo tutti che il tifo si annida nelle acque inquinate e io avevo individuato i due punti, i due poli, quello dell'inquinazione e quello del portatore. L'inquinazione veniva dai pozzi neri che filtrando andavano a finire nella falda acquifera e poi a sua volta l'acqua che veniva bevuta e quindi portava il tifo. E dico questo perché sono ricordi così lontani che non vorrete immaginare che ve lo dica per farmi bello, come zio Mario trapela dai suoi scritti, ma non racconta chi organizzava tutti i suoi compagni per sollevare loro lo spirito. Zio Mario aveva imparato a suonare il mandolino a Roma, era andato a scuola e credo che lo suonasse anche bene perché lo suonava con la musica. Ebbene, in prigionia egli organizzava piccole riviste, teatrini, eccetera, eccetera, per divertire e alleviare le sofferenze dei suoi compagni. Ecco, vi ho detto più o meno chi erano i Pezzaldi. Ricordatevene e siatene orgogliosi.